Benvenuti, saluto di cuore ognuno di voi personalmente, cominciando dal carissimo fratello Don Franco. Facendo tesoro dell'esperienza della volta scorsa, vorrei ricordare che noi fino alle 4:15 si fa la esposizione. Poi dopo io alle 4:15 celebro il Vespero e la Messa, come è d'orario. Chi invece vuole rimanere per domande, per richieste, eccetera, si può fermare. Ho visto l'altra volta che mi hanno detto che fino alle 5 siete andati avanti. Quindi è una cosa molto bella perché si vede che raggiunge il cuore delle persone e anche l'interesse di tanti ascoltatori. Come al solito vorrei ricordare di dare un minimo di organizzazione. È il libro che Donna Franco ha composto e ha fatto per, direi, i testi che vengono anche utilizzati. Quel libro della San Paolo, ecco, che è intitolato...
Se l'amore è amore. Se l'amore è amore.
Esatto, se l'amore è amore. Ce n'è ancora qualcuno, Angela? Ecco, ho visto l'altra volta che un bel gruppo lo ha preso. Sarei contento anche per lasciare un'eco prolungata di questi incontri, che lo avessero tutti come testo base di questo nostro incontro che stiamo facendo. Il prossimo incontro non è la prima domenica di aprile perché è Pasqua, e allora davanti a Pasqua ci sta solo davvero la celebrazione proprio della morte e risurrezione di Gesù. È la domenica successiva, il 12 di aprile. Io lo ricorderò, lo solleciterò, però diventa importante che anche voi lo abbiate a memorizzare, perché sia davvero la vostra partecipazione una cosa bella e anche davvero importante da vivere e da sentire. Grazie.
Bene, buon pomeriggio a tutti. Vorrei soffermarmi quest'oggi sulla rivelazione di Cristo a riguardo del matrimonio come compimento definitivo della rivelazione dell'Antico Testamento. Per farlo prendo le mosse da un testo, a mio avviso, molto bello, anche da leggere dell'allora cardinale di Cracovia, Karol Wojtyła. Nel suo celebre saggio Amore e responsabilità, il cardinale ha mostrato la presa di posizione di Gesù nei confronti dell'Antico Testamento. Ha scritto così: Gesù considerava il matrimonio, stabilito dal Creatore, strettamente monogamico e indissolubile, e ad esso si riferiva continuamente, perché nella tradizione dei suoi ascoltatori, gli israeliti, viveva il ricordo della poligamia dei patriarchi, dei grandi capi del popolo e dei re, per esempio Davide e Salomone. Così come rimaneva il ricordo della lettera di ripudio di Mosè, che ammetteva in certe condizioni lo scioglimento di un matrimonio legalmente concluso. Quindi, su questo punto, dice il Papa, il futuro Papa, Gesù prese chiaramente le distanze dall'Antico Testamento. Ora, continua Wojtyła, Cristo si opponeva categoricamente a queste tradizioni sopravvissute nei costumi, ricordando quale fosse l'idea primitiva del Creatore quando istituì il matrimonio. Ma all'origine non fu così. Gesù rispolverò, diciamo così, l'intenzione originaria di Dio sul matrimonio. Questa idea del matrimonio monogamico, nata nel pensiero e nella volontà di Dio, è stata alterata anche dal popolo eletto. Ora, sulla storicità dei detti di Gesù a riguardo del matrimonio non ci sono dubbi, anche perché non ne parlano semplicemente i Vangeli sinottici, Marco, Matteo, Luca, ma anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dove si ricorda appunto che Gesù rivendica l'indissolubilità del matrimonio. Dunque, Questo mi pare, dal punto di vista storico, l'insegnamento di Gesù. La domanda che facciamo dal punto di vista sia storico che teologico è: come interpretare questo detto di Gesù? Più precisamente, come dobbiamo interpretare la posizione di Cristo nei confronti della rivelazione di Dio nei testi per noi ispirati e per Gesù ispirati dell'Antico Testamento? Nella pagina che vi ho letto di Wojtyła, il futuro Papa applica la consapevolezza teologica del rapporto Antico Testamento-Nuovo Testamento che si ritrova nel Concilio, in modo particolare nella Costituzione Conciliare dei Verbum. Gesù Cristo, compiendo la rivelazione dell'Antico Testamento, la completa, la porta a perfezione, anche se né il Papa e neppure, a dire il vero, la Dei Verbum hanno specificato come avviene questo compimento. Questo è stato messo a tema in un altro documento più recente intitolato Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana della Pontificia Commissione Biblica. Siamo nel 2001, si può scaricare al volo questo documento nel sito Vatican Va, si legge facilmente e io vi suggerisco di leggerlo perché lì si mette in luce come tra l'Antico e il Nuovo Testamento ci sia un livello di compimento secondo tre gradi: il grado della continuità, il grado della discontinuità e il grado della progressione. Mi spiego in parole povere: la continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento è dovuta al fatto che c'è un solo Dio che gradualmente nella storia, e questo è totalmente diverso dalla concezione di Dio nell'Islam, ad esempio, Dio, il Dio giudaico-cristiano, diciamo così, nella storia si è progressivamente rivelato. Quindi una rivelazione storica, progressiva. Noi crediamo che questa rivelazione sia giunta al vertice in Gesù Cristo. Lì Gesù Cristo ci ha dato la piena e definitiva rivelazione di Dio. Ma questa sua rivelazione ha preso anche le distanze rispetto alle imperfezioni dell'Antico Testamento. C'è una discontinuità tra Gesù e l'Antico Testamento e la gente che seguiva Gesù se ne accorgeva. Si accorgeva non solo del modo più autorevole di Gesù nel parlare, ma proprio della sua novità. Lo si vede bene nel discorso della montagna all'interno del quale ricorre proprio il primo detto di Gesù sul matrimonio e il divorzio. Nel discorso della montagna, da un lato si insiste sul compimento, neanche uno iota, neppure un trattino della legge deve decadere, dall'altra parte Gesù prende le distanze dalle imperfezioni dell'Antico Testamento. Vi fu detto, ma io vi dico, vedete? Ebbene, di fronte a queste leggi imperfette, come quella del divorzio, Gesù prende le distanze. Ma la rivelazione di Cristo rispetto all'Antico Testamento non è soltanto in negativo rispetto alle imperfezioni dell'Antico Testamento che vengono purificate da Gesù, ma Gesù se ne differenzia anche in positivo. C'è una progressione sostanziale nella rivelazione di Gesù. Perché? Perché per la nostra fede Gesù è il figlio unigenito di Dio che si è fatto uomo e quindi ci rivela il volto sempre soltanto buono di Dio, ci rivela in maniera più nitida possibile chi è Dio. È venuto Gesù a farci, tra virgolette, l'esegesi della volontà di Dio che già si era cristallizzata nella legge di Mosè. Il desiderio di Gesù è stato questo, fino alla fine dire il vero volto di Dio, qual è la vera volontà di Dio, qual è la via per tutti coloro che vogliono di giungere alla salvezza. Quindi è il terzo livello, diciamo così, la continuità, la discontinuità e poi la progressione. La progressione perché lui è il figlio che solo conosce il padre. Quindi anche a riguardo del matrimonio cerchiamo quest'oggi, Alcune cose sicuramente già le sapete, altre immagino vanno più approfondite. Vediamo questi tre livelli del compimento, Gesù, Antico Testamento, la continuità, la discontinuità e la progressione. A riguardo della continuità dobbiamo già dire che c'è, ormai tutti gli studiosi sono d'accordo, una dipendenza più o meno diretta delle leggi dell'antico Israele dalle leggi dell'antico Vicino Oriente. L'istituzione della famiglia seguiva un modello patriarcale, poligamico, che era diffuso nell'antico Vicino Oriente. Questo entra naturalmente in Israele. Ma già qui noi vediamo, possiamo intravedere da cristiani, una sapiente pedagogia di Dio. Dio che come un padre porta avanti la rivelazione un po' per tutta l'umanità, nel senso che per non far piovere la salvezza dal cielo, diciamo così, ma farla sorgere dalla terra, ha permesso Dio che il popolo di Israele traesse vantaggio anche dagli influssi, dai condizionamenti degli altri popoli circostanti. Anzi, sempre guardando da Gesù all'Antico Testamento, retrospettivamente, vediamo come quest'opera educativa di Dio abbia toccato non solo Israele, ma tutti i popoli. E l'istituzione del matrimonio, io penso, sia uno dei modi principali con cui Dio piano piano ha fatto maturare e sta facendo ancora maturare l'umanità sui valori appunto intrinseci al matrimonio, al mettere al mondo bambini, che è un modo per lui per attrarre l'umanità verso l'amore, cioè verso se stesso. Certo, nella sua amorevole discrezione Dio ha rispettato sempre la libertà degli uomini, quindi non ha imposto dall'alto le sue leggi, ma ha consentito che anche altre nazioni, altri popoli, avessero degli influssi non sempre così positivi sul popolo di Israele, talvolta anche negativi. Lo si vede in modo particolare a riguardo del maschilismo. Il maschilismo era del tutto pacifico nella visione tribale e patriarcale della famiglia che era diffusa nell'antico Israele come in tutti gli altri popoli. Certo, la rivelazione di Dio ha fatto in modo piano piano di purificare tutto questo, come attraverso precisamente la rivelazione antico-testamentaria portata a compimento da Cristo e dal suo Spirito. Ecco, con questa consapevolezza credente iniziamo ad evidenziare quei punti di continuità tra Cristo e l'Antico Testamento, partendo da quattro passi in pratica. Abbiamo la prima lettera ai Corinzi, che è a parte, capitolo 7, di cui pure vi parlerò, e poi quattro passi dei Vangeli, Marco 10, parallelo a Matteo 19, Matteo 5, parallelo a Levitico 16. Ma adesso li riprendo piano piano. Marco 10 e Matteo 19. Siamo in un contesto di polemica, questi passi li conoscete, basta solo ricordarli al volo. Siamo in un contesto di polemica, dei farisei arrivano presso Gesù per metterlo alla prova con una delle loro domande trabocchetto. Secondo Marco, i farisei chiedono a Gesù, maestro, se sia lecito o no ad un marito ripudiare la moglie. La risposta avrebbe dovuto essere scontatissima, perché per la legge di Mosè era lecito, era permesso. Ma dal Vangelo di Marco sembra che la speranza dei farisei fosse che Gesù scivolasse e contraddicesse la legge di Mosè. In questo modo avrebbero avuto in mano un capo d'accusa contro di lui. In realtà, studiando bene, si vede che Marco, l'evangelista, ha semplificato l'interrogativo dei farisei a Gesù. ben sapendo che Marco stava scrivendo per gente, per persone che provenivano dal paganesimo. Probabilmente Marco scrive per la comunità cristiana di Roma, per cui gente che non era attenta a tutte le sottigliezze della legge di Mosè. Invece, l'evangelista Matteo, nel parallelo, nel brano parallelo a quello di Marco, Matteo è molto più attento alla legge di Mosè, a far vedere Gesù come il vero Mosè, perché sta parlando a una comunità cristiana che proveniva dal giudaismo. Ebbene, anche in questo caso Matteo sembra rispecchiare più fedelmente le discussioni rabbiniche dei tempi di Gesù. Per cui storicamente sembra più fondato che i farisei abbiano chiesto a Gesù non tanto se per un marito fosse lecito ripudiare la propria moglie, perché questo era scontato, la legge lo diceva, ma se fosse lecito a un marito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo. Effettivamente su questo, sul motivo, c'erano proprio due scuole rabbiniche ai tempi di Gesù che interpretavano il passo di Deuteronomio 24 sul divorzio, di cui un po' abbiamo già parlato la volta scorsa e che oggi approfondiamo ancora di più. Cerchiamo di capire i testi della nostra Bibbia. Lo leggo, Deuteronomio 24, versetto 1. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, questo è il punto, scriva per lei un libello di ripudio, un documento, e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Il problema è che cosa significa all'epoca di Gesù questo qualcosa di vergognoso? Su questo qualcosa di vergognoso le due scuole fondamentali dei rabbini dell'epoca di Gesù si erano divise. C'era la scuola di Shammai e la scuola di Hillel. Siamo proprio al confine tra Antico Testamento e Nuovo Testamento. Queste due scuole, Hillel e Shammai, erano della seconda metà del primo secolo avanti Cristo, subito prima di Gesù. La scuola teologica, la scuola rabbinica di Shammai era più rigorista e dava un'interpretazione più restrittiva di questa prescrizione del libro del Deuteronomio. Siamo nella legge di Mosè, dava un'interpretazione più restrittiva. Per Shammai la clausola qualcosa di vergognoso riguardava soprattutto l'impudicizia della moglie. O allargava un attimino dicendo anche delle mancanze dal punto di vista delle consuetudini sociali. Ad esempio diceva uscire di casa con i capelli sciolti. Ora tutto questo a noi non fa problema, però a quei tempi faceva problema. Ma alla fine Shammai diceva che il vero motivo per ripudiare la propria moglie in maniera lecita, secondo la legge del Deuteronomio, era l'adulterio di lei. Invece l'altra scuola era molto più liberale, ma anche, diremmo noi con le nostre categorie, molto più maschilista. Era la scuola di Hillel. Hillel, questo rabbino, includeva in questa clausola qualcosa di vergognoso, qualsiasi cosa, oltre anche l'adulterio, potesse dispiacere al marito. Ad esempio, era sufficiente che la moglie sciupasse del cibo, via. Oppure era sufficiente addirittura che il marito si innamorasse di un'altra donna. Dalla scuola di Hillel viene fuori la scuola di, diciamo così, un discepolo successivo di Hillel, è un certo Rabbi Akiba, che è stato in Palestina, ne avrà sentito sicuramente parlare. Siamo dopo Gesù, dal 50 al 137, e lui diceva, è lecito dare il libello di ripudio in questi tre casi. Se avviene, diceva Rabbi Akiva, che la moglie non trovi grazia agli occhi del marito, primo motivo sufficiente per ripudiarla. Se egli, il marito, ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, secondo motivo, o qualsiasi altra cosa. Beh, capite che a questo punto, ecco, ma quello che, su cui bisogna riflettere è questo, che lui traeva questi tre motivi facendo l'interpretazione del testo di Deuteronomio 24. Naturalmente, questo ve lo dico io, che un po' di ebraico me ne intendo, forzava chiaramente quel testo. Comunque sia, è chiaro che questa interpretazione della scuola di Hillel favoriva in pratica la prassi diffusa in tutto Israele, soprattutto nelle classi più facoltose, dove chiaramente un marito poteva avere più mogli. Già ve lo dicevo la volta scorsa. La poligamia, del resto, dicevano, e l'ha ricordato anche Karol Wojtyła, era attestata negli antichi racconti biblici dei patriarchi. E poi, ecco il valore soggiacente, per cui non bisogna subito bollarli come immorali, l'idea era il valore dei figli, della discendenza numerosa. Quindi, anche all'epoca di Cristo, la poligamia apparteneva a quegli antichi costumi di Israele, per cui, notate, la prassi del divorzio era presupposta in questo orizzonte, ma non era direttamente prescritta dalla legge del Deuteronomio 24. Si discuteva semplicemente sul numero delle mogli. Ad esempio, nel Talmud babilonese, siamo in una compilazione giudaica del V secolo dopo Cristo, quindi ben dopo Gesù, un rabbino sosteneva che ci sono tante affermazioni, tante prescrizioni, tante interpretazioni nel Talmud, tutto tradotto in italiano, quindi potete, ecco, un uomo può sposare quante donne vuole. Poi in realtà la vita è la vita, per cui dipendeva dai soldi, dalla capacità di un uomo di mantenere poi le mogli. Ancora oggi in alcuni paesi musulmani è così la legislazione. In questo contesto la poligamia si mantenne in Israele non solo ai tempi di Gesù, ma anche dopo, venendo codificata appunto nel Talmud. Allora capite, o iniziamo a capire insieme, il giudizio di Gesù sulla durezza del cuore. Vi cito solo alcuni testi dove questa durezza del cuore è davvero sconcertante. Talmud. Una cattiva moglie è come la lebbra per suo marito. Qual è il rimedio? Che egli la ripudi e così sia guarito dalla sua lebbra. Oppure, se uno ha una cattiva moglie, è un dovere religioso ripudiarla. Questa era la cultura ambiente. Vedete bene la prospettiva maschilista che segnava le due scuole in maniera diversa, sia la scuola di Hillel sia la scuola di Shammai. Anzi, a dire il vero, ma questo ci dice appunto la progressione storica della rivelazione di Dio, il maschilismo, un tratto di maschilismo segnava anche il testo rivelato di Deuteronomio 24, perché il diritto di ripudio era soltanto del marito. Soltanto un'applicazione successiva di quella legge riconosceva alla donna un certo diritto al divorzio, anche se molto limitato. In che senso? E nel senso che non era previsto che la moglie ripudiasse il marito, cioè lo mandasse fuori di casa, semplicemente perché era la donna che al momento delle nozze si trasferiva dal clan originario alla casa del marito e al clan del marito, quindi non poteva lei poi cacciare fuori di casa il marito. Perciò la moglie ripudiata aveva il diritto di farsi consegnare, secondo la legge di Mosè, questo documento di ripudio. E così, naturalmente, otteneva la libertà di sposarsi con un altro uomo. Tuttavia, era un diritto limitato solo ad alcuni casi. Primo, alcune malattie gravi del marito, ad esempio la lebbra, oppure alcuni mestieri ritenuti dalla legge di Mosè immondi, impuri, oppure l'impotenza del marito, oppure la decisione di lui di non consumare il matrimonio, oppure ancora alcuni voti a cui il marito avesse, voti religiosi, a cui il marito avesse costretto la moglie. In questi casi la moglie aveva diritto a chiedere il documento di ripudio. Intuite che quando i farisei domandano a Gesù di pronunciarsi sui motivi di divorzio, hanno questo solo intento: costringere Gesù a schierarsi. Da che parte stai? Dalla parte di Hillel o dalla parte di Shammai? Sei un rigorista o un lassista? Gesù riesce a sfuggire a questa trappola, non si lascia appiattire nei nostri schemini intellettuali, né della scuola di Hillel né della scuola di Shammai. D'altro canto, Gesù assolutamente non cade, rispondendo loro, nella accusa di essere un trasgressore della legge di Mosè. Risponde ai suoi avversari, che gli citano la legge di Mosè, Deuteronomio 24 che vi ho letto, con altri due passi della Sacra Scrittura presi dalla Genesi. E così facendo però ci fa vedere la continuità che c'è nella rivelazione di Dio tra l'Antico e il Nuovo Testamento. La sua posizione, chiaramente contraria al divorzio, mette in luce l'intenzione originaria di Dio, citando dei testi ancora precedenti al libro del Deuteronomio, cioè Genesi. Dice Gesù, rispondendo a questi che volevano che lui scivolasse: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? Libro della Genesi. E disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Un'altra citazione del libro della Genesi. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, conclude Gesù, non divida l'uomo quello che Dio ha unito. Con questo appello, vedete, alla legge di Mosè, Gesù mostra di essere quello che vi dicevo prima, cioè il figlio che è venuto a darci l'interpretazione ultima della volontà del Padre suo. Per il fatto stesso che sia i farisei che Gesù citano la Sacra Scrittura, potrebbe nascere nella mente di qualcuno di voi però una domanda seria, un sospetto addirittura: ma vuoi vedere che nella Bibbia ci sono delle vere e proprie contraddizioni? Che vorrebbe dire? Vuoi vedere che Dio stesso si è contraddetto? Evidentemente da cristiani noi crediamo che tutta la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, è ispirata dallo Spirito Santo, da Dio. Questa consapevolezza ci porta a superare l'atteggiamento che qualche volta mi capita, andando in giro alla sera, di sentire nelle obiezioni, vale a dire: beh, buttiamo al macero l'Antico Testamento, tanto Gesù non ne ha tenuto conto. No, non è così. Gesù condivideva con tutto il suo popolo, anche con i suoi avversari, la convinzione di fede che la Sacra Scrittura ha la sua origine ultima in Dio, è ispirata da Dio. Quindi anche quella legge del divorzio, del Deuteronomio, rientra nella Sacra Scrittura. Perciò noi non possiamo semplicemente dire: ma quel testo ha un valore storico, ha un valore letterario. Eh no, è ispirato, eh. Questo fa nascere un po' di problemi, perché non è come citare, l'altra volta vi citavo il testo di Platone, vi ricordate? Oppure non è come citare Hillel e Shammai. Qui siamo di fronte a un testo ispirato. È chiaro che questi testi di Platone, di Hillel, di Shammai non erano ispirati da Dio, Deuteronomio sì. Da qui la domanda che forse può nascere, ma siamo in un contesto di apprendimento, di cammino insieme, per cui benvengano le domande, può nascere la domanda, ma Gesù non sta contraddicendo un testo ispirato da Dio come Deuteronomio? Se fosse così avremmo solo due possibilità, ma non è così, però avremmo due possibilità. O l'Antico Testamento dipende da un Dio giusto, che è diverso da un Dio buono del Nuovo Testamento, un certo marcione eretico della Chiesa primitiva aveva detto questo, oppure semplicemente Gesù non è il figlio di Dio, non è l'interprete ultimo della volontà di Dio. Ma se è il figlio di Dio che è venuto a rivelarci la volontà ultima di Dio, allora dobbiamo fare i conti con questa sua presa di distanza dal Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 presuppone l'uso già diffuso, invalso del divorzio. Non solo, ma questo testo tenta di arginare la facilità con cui il divorzio veniva vissuto. Da questo punto di vista è già un gradino, vedete? Un gradino che ci porta verso il cielo, oserei dire. Ha un intento, Deuteronomio 24, pedagogico, già orientato a Gesù Cristo. Difatti, il marito, che in pratica cacciava la moglie di casa, era obbligato da questa legge a darle il documento di ripudio. E in questo modo lui rinunciava ai suoi diritti totali sulla moglie. Insomma, la moglie ripudiata era la parte più debole e questa legge, suscitata da Dio, era protettiva nei confronti della parte più debole. Perché? Perché con questo documento in mano, il libello del ripudio, la ripudiata avrebbe potuto vivere della dote, cioè della somma di denaro che lo sposo aveva versato per lei al padre di lei. Il padre di solito teneva per sé quella dote, salvo due eccezioni, appunto. Primo, se la moglie fosse rimasta vedova, allora passava la dote a lei. Oppure, se la moglie ripudiata non aveva altre sostanze per poter, allora il padre dava a sua figlia questa dote. Ma soprattutto la moglie ripudiata, con questo documento in mano, poteva andare sposa ad un altro uomo che l'avrebbe mantenuta. Oggi non abbiamo questo problema, a dire il vero c'è, però non come allora, non c'erano assicurazioni a livello sociale, si rischiava di morire di fame se non c'era, per una donna, se non c'era il marito che la manteneva. Invece, sul versante del marito che ripudiava, Deuteronomio 24 era restrittivo, proprio perché difendeva la donna. Guardate cosa aggiunge quel testo, la clausola successiva. Leggo. Se ella, se la donna che ha ricevuto dal marito il libello di ripudio, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito, e anche questi la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via dalla casa, o se quest'altro marito che l'aveva presa per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie. In altre parole, questa povera donna non è un giocattolo, che tu puoi lasciarla, puoi riprenderla. Una volta che una moglie ripudiata avesse sposato un secondo uomo, non avrebbe più potuto essere presa dal primo marito, nemmeno in caso di morte del secondo. Ecco, questi due correttivi, appunto la dote e poi questo non trattare la donna come un giocattolo, secondo me ci fanno capire che già in quel testo di Deuteronomio 24 c'era, oso dire, un tocco dello Spirito Santo per far maturare il popolo di Israele, salvaguardando giuridicamente la parte più debole del matrimonio, cioè la moglie. Continuità, vedete, cioè, si intravede già nell'Antico Testamento quasi un fascio di luce che arriva verso Gesù. La discontinuità della risposta di Gesù rispetto alla prassi del divorzio, presupposta, non prescritta da Deuteronomio 24. Lo si vede nel Vangelo di Matteo al capitolo 19. Qui, dopo aver ascoltato la declamazione della prescrizione di Deuteronomio 24 da parte dei farisei che ci tengono a dire, bene, poiché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiare, no, loro chiedono perché allora Mosè ha ordinato di dare alla donna l'atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù prima ricorda l'intenzione originaria di Dio e poi dice chiaramente il suo disaccordo. Vi fu detto, ma io vi dico. Dice Gesù, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, all'inizio però non fu così. Prima affermazione di differenza, di discontinuità, di presa di distanza, e poi, ma io vi dico, seconda sottolineatura di presa di distanza. Poi questa discontinuità si pone ad un duplice livello, se analizziamo il testo, un livello di merito e un livello di metodo. E questo livello di metodo è importante per gente come voi che vuole camminare nella Bibbia. Come leggere la Bibbia? Non basta appellarsi alle tradizioni antiche della Bibbia, bisogna valutarle. Valutarle, dice Gesù, in base all'intenzione iniziale di Dio. E noi crediamo che questa intenzione sia stato Lui a venirla a chiarire, distinguendo tra questa intenzione iniziale di Dio e il tributo da pagare, siamo nella storia, alle debolezze degli uomini, alla poca fede, addirittura ai peccati. Insomma, tutto è parola di Dio, però c'è testo e testo. E Gesù distingue. Il primo testo riguarda la durezza di cuore, che pure è entrata nella Bibbia, è perché la Bibbia rispecchia la storia. L'altro testo rispecchia l'intenzione di Dio. Essere capaci di leggere la Bibbia così è difficile, però piano piano è liberante. Leggere la Bibbia così. Da questa quindi leggere tutta la Bibbia alla luce di Gesù. È questa l'idea, che noi diciamo essere il rivelatore di Dio. Da questa consapevolezza deriva, dal punto di vista del contenuto, la critica di Gesù alla legge del divorzio presupposta dal Deuteronomio. Per Gesù si tratta di una concessione di Mosè e dunque di Dio all'antichissima prassi divorzista che entrò in Israele da altri popoli. La causa di questa consuetudine per Gesù non è la volontà di Dio. In principio non era così. In principio Dio non ha voluto questo, ma è la durezza di cuore degli antichi israeliti. Potremmo dire l'immaturità di queste persone. In altre parole, potremmo dire che Dio, per il divorzio, per la poligamia, che vi dicevo diffusissima anche ai tempi di Gesù, Dio ha portato pazienza. Ma notate, anche a riguardo di Deuteronomio 24, l'interpretazione di Gesù è più fedele all'intenzione di quel testo che vi ho letto, contro l'interpretazione piuttosto liberale e maschilista, più o meno maschilista delle due scuole. Deuteronomio 24 non legalizzava il ripudio. Il ripudio faceva già parte delle consuetudini di Israele. Deuteronomio 24 regolamentava l'esercizio per difendere la parte più debole del matrimonio. Per cui Cristo non rimprovera Mosè, tantomeno va contro Dio. Dice: Mosè scrisse per voi questo comandamento del divorzio per la durezza del vostro cuore. Non dice per la durezza del suo cuore. Quindi la responsabilità non è di Mosè, che in quanto ispirato da Dio rispecchia comunque la pazienza di Dio, ma la responsabilità di un'interpretazione così alla fine meschina è del popolo, della durezza di cuore del popolo antico condivisa dai farisei che andarono lì a mettere alla prova Gesù. In sintesi, come in tanti altri casi, Gesù critica le interpretazioni ipocrite della legge. In particolare denuncia la conseguente prassi divorzista che si era allontanata dall'intento restrittivo della legge di Deuteronomio 24. Gesù fa vedere come non è conforme all'intenzione originaria di Dio, che porta pazienza e difende il più debole. Ma allora ci potremmo chiedere: a cosa è dovuta la legge sul divorzio nell'Antico Testamento? Io direi durezza di cuore, finitezza creaturale, fragilità e condizionamenti socio-religiosi che hanno influito sul popolo di Israele. Ciò detto, vediamo la critica di Gesù al divorzio. Prima cosa che vediamo è che è univoca in tutti i testi del Nuovo Testamento, anche se è interessante questo, per la Chiesa anche di oggi, oserei dire, le comunità cristiane primitive hanno tentato di applicare questo insegnamento di Gesù a varie situazioni problematiche che tante non c'erano ai tempi di Gesù o nel contesto di vita di Gesù. Mi spiego. In concreto, nella risposta di Gesù alla domanda tranello dei farisei nel Vangelo di Marco, l'Evangelista dice letteralmente, ripete letteralmente il divieto di Gesù sul fatto che un marito ripudi la moglie per sposarne un'altra. Poi però, molto probabilmente, è l'Evangelista che aggiunge il caso che la moglie ripudi il marito e ne sposi un altro. Ora, questo non c'era ai tempi di Gesù, come vi dicevo prima. Non avveniva in ambiente ebraico. La donna non poteva ripudiare il marito, cacciarlo di casa, perché era lei che era andata da lui, nel clan di lui, nella casa di lui. Però, in ambiente greco-romano, c'era il caso di mogli benestanti che potevano ripudiare il marito. E Marco, notate, scrive per l'ambiente di Roma. Il Vangelo di Marco è per quell'ambiente, in gran parte abitato ancora da pagani. Per cui Marco, e soltanto lui, inserisce questa precisazione, che la moglie, il caso, analizza il caso della moglie che ripudia il marito. Analogamente si trova nell'Apostolo Paolo, in Prima Corinzi 7. Anche i cristiani per cui scrive Paolo sono a Corinto, quindi cultura greco-ellenistica. Ebbene, Paolo applica fedelmente l'insegnamento di Gesù, ma non solo al caso del marito che ripudia la moglie, ma anche al caso della moglie che si separa dal marito per sposarne un altro. Dice così: agli sposati ordino, non io, ma il Signore. Notate la fedeltà assoluta di Paolo. Altre volte dice: ma questo ve lo do come consiglio. No, qui agli sposati ordino, non io, ma il Signore, la moglie non si separi dal marito e il marito non ripudi la moglie. Anzi, l'Apostolo giunge anche a puntualizzare: qualora la moglie si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. Questo sarebbe l'ideale, no? Dopo lo scontro si riconcili. Ma se i due non ci riescono, perlomeno la moglie, dice Paolo, non si risposi. Vedete che anche Paolo considera un caso che non c'era ai tempi di Gesù, dove chiaramente la moglie non poteva cacciare via il marito. L'evangelista Matteo riporta l'insegnamento di Gesù sul divorzio nel cosiddetto discorso della montagna, capitoli 5-7. Già questo è interessante. Come Mosè diede la legge sul monte Sinai, così Gesù la dà ai suoi sul monte, sulla montagna. Quindi Gesù è il nuovo e definitivo Mosè. Dice così: fu pure detto da chi? Da Mosè. Chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Vedete la continuità con Deuteronomio 24. Ma io vi dico, dice Gesù, notate la presa di distanza, ma direi di più, la progressione della rivelazione. Io, il figlio di Dio, vi dico che chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di, iniziamo a tradurre così, unione illegittima, la espone all'adulterio. E poi il Gesù, secondo Matteo, fa un'ultima precisazione: e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Ora, su quest'ultima aggiunta, che riguarda un altro caso ancora, cioè il caso di un uomo che sposa la donna divorziata, questa testimonianza di Matteo sul divieto viene ripresa anche da Luca. Quindi siamo di fronte a qualcosa, insomma, di consistente dal punto di vista della nostra fede. Luca dice, o meglio Gesù secondo Luca dice, chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. E aggiunge, chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Capite il problema della Chiesa oggi? Cioè è una ferita, però abbiamo da rimanere fedeli a questo. Come? Da qui il sinodo. Vedremo cosa il sinodo ci dirà, cosa il Papa con gli altri vescovi ci diranno. Comunque noi facciamo spiegazione del testo. L'evangelista Matteo fa quest'altra precisazione su cui sono stati scritti proprio fiumi di inchiostro. Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. Siccome questa clausola ricorre soltanto in Matteo, è improbabile che sia proprio detta da Gesù. Però attenti, non è che le cose scritte nei Vangeli che noi sappiamo non essere dette da Gesù, allora avanti Savoia. No, i Vangeli sono canonici in quanto tali. Canonici vuol dire sono il metro, il canone, no? È il metro su cui verificare l'autenticità della nostra fede. Quindi anche questo testo è canonico. Allora, è vero che questa eccezione, eccetto il caso di, in greco, porneia, è un'aggiunta di Matteo per applicare alla sua comunità l'intento della frase di Gesù, la prescrizione di Gesù. Tant'è vero che Matteo ripete questa eccezione anche nel capitolo 19 sulla disputa del divorzio. Anche qui i biblisti notano che si tratta di un'aggiunta esplicativa. Questo è interessante. La Chiesa delle origini non ha preso i detti di Gesù, li ha messi come una conserva o la messi nel freezer. No, ha tentato di applicarli alla gente, alla vita della gente. Cosa avrebbe detto Gesù se fosse qui? Questo è importante, no? Bene, su questo porneia ci sono tante discussioni, semplifico un po' dicendo la traduzione più fedele di porneia è impudicizia, cioè un comportamento sessuale contrario alla legge. È possibile, ma mi sembra con altri studiosi improbabile, che la liceità della separazione sia dovuta all'adulterio e basta. Pornei è inteso come adulterio. Perché? E perché, adesso ve lo dico, innanzitutto, se si trattasse di adulterio, il coniuge fedele potrebbe separarsi, primo, ma senza andare a seconde nozze. L'Apostolo Paolo l'ha detto, agli sposati ordino, non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi, fosse pure per adulterio, rimanga senza sposarsi, o si riconcili con il marito. Perché tanti studiosi dicono, no, non è soltanto l'adulterio, non è precisamente l'adulterio, perché c'era la parola per dire adulterio, e Matteo la conosce, la utilizza, è la parola moicheia, qui usa un'altra parola. E allora probabilmente, sapete, noi studiosi dobbiamo essere anche umili e intelligenti, se non siamo sicuri dobbiamo dire probabilmente ci si riferisce a delle unioni illegittime, unioni matrimoniali illegittime, ultimamente incestuose, degli incesti. A quell'epoca queste unioni erano ritenute dagli ebrei illecite, anche lì dagli ebrei alcuni erano molto lassisti, ma come oggi del resto, sia nel cristianesimo sia nell'ebraismo, ci sono quelli che ci credono e quelli che non ci credono fino in fondo. Per cui alcuni dicevano, se un non ebreo si converte all'ebraismo e sta vivendo una situazione di questo tipo, incestuosa, se si converte deve cambiare, deve lasciar perdere, deve abbandonare ultimamente questa donna con cui sta vivendo nell'incesto. Potremmo dire, con le nostre categorie giuridiche attuali, saremmo di fronte a un matrimonio nullo. Due conferme dal punto di vista storico: il cosiddetto Concilio di Gerusalemme negli anni 50 dopo Cristo e la prima lettera ai Corinzi di Paolo nel 56. Nel primo caso, Concilio di Gerusalemme, siamo nel 50, decise, lo sapete tutti, che il Vangelo era per tutti. E bisogna annunciare il Vangelo non solo al popolo ebraico, la Chiesa delle origini l'ha capito lì, ma anche ai non ebrei. Tra le poche condizioni richieste ai pagani per entrare a titolo pieno nella Chiesa, c'era quella di astenersi appunto dalla porneia, cioè da queste unioni illegittime, unioni incestuose. E notate, la comunità delle origini dice, questa è una scelta che non l'ha decisa semplicemente la gerarchia. Questa scelta che si radica nella tradizione del popolo ebraico l'ha decisa lo Spirito Santo e noi. In questo decreto conciliare che fanno circolare come enciclica dopo il Concilio di Gerusalemme, si inizia proprio così: lo Spirito Santo e noi. In prima battuta lo Spirito Santo. Quindi la Chiesa delle origini capisce che queste situazioni incestuose dovevano essere accantonate. Così pure nella prima lettera ai Corinzi, siamo 6 anni dopo il Concilio di Gerusalemme, più o meno, qui Paolo fa partire una scomunica, sì, siamo in 1 Corinzi 5, un cristiano di Corinto che, nonostante tanti richiami, si ostinava a vivere una relazione incestuosa, viene scomunicato da Paolo. Salvo poi se avesse lasciato quella donna, allora sarebbe potuto tornare dentro la comunità. Da questi testi capiamo cos'è porneia, comportamento sessuale immorale, ma in che senso? E lo vediamo dalla prima Corinzi 5. Uno, dice Paolo, che convive con la moglie di suo padre. Quindi convive con la matrigna. Convive con una delle mogli, siamo in un contesto di poligamia, con una delle mogli, magari la più giovane, e forse il padre anzi probabilmente il padre era già defunto. Ebbene, un'unione di questo tipo, quindi un'unione con la matrigna, diciamo così, anche se giovane, anche se il padre è defunto, era permessa dai greci. Nella legge dei greci era permesso. Questo invece non era accettato dai romani e il libro del Levitico, quindi siamo nella rivelazione dell'Antico Testamento, diceva che non era lecito, diceva la legge di Mosè, non scoprirai la nudità di una moglie di tuo padre, intendendo proprio un'altra moglie di tuo padre rispetto a tua madre. Ecco, quindi, dopo è vero, alcuni rabbini ebrei erano tolleranti, però la comunità cristiana, riconoscendo una spinta interiore dello Spirito Santo, ha riconosciuto che questo non funzionava. Era meglio non entrare in questa, era illecito. Per di più, i cristiani sentivano l'influsso della cultura ambiente. Sapete, immaginate una comunità cristiana di 100 persone a Corinto, una città di 500.000 persone. E tutti pagani, tutti che vivevano secondo la legge dello Stato che rendeva appunto lecito questo. Tutto questo entra come condizionamento negativo nella comunità cristiana di Corinto che, questo è il rimprovero di Paolo, accetta questo incestuoso. E Paolo invece dice no, non è secondo lo Spirito Santo. O si converte davvero oppure. In sintesi, l'insegnamento di Cristo sul matrimonio monogamico indissolubile, applicato con fedeltà, ma anche con una certa creatività dalle comunità cristiane delle origini, mi sembra proprio un'interpretazione corretta della legge di Mosè in Deuteronomio 24, sapendo che era una concessione alla durezza di cuore. Leggendo retrospettivamente a partire da Cristo anche quella legge, si può cogliere appunto la pedagogia di Dio, si può cogliere anche quello che vi dicevo la volta scorsa, adesso lo ribadisco, come Gesù Cristo e la comunità cristiana dietro di lui si siano appellati piuttosto all'istanza dei profeti. I profeti nel popolo di Dio erano quelli che in maniera più nitida ricordavano la volontà di Dio. E abbiamo un testo che mi sembra emblematico già nell'Antico Testamento, che vi ho citato la volta scorsa, il profeta Malachia. Il Signore è testimone tra te e la donna della tua giovinezza che hai tradito, mentre era la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, perché io detesto il ripudio, dice il Signore. Un testo esplicito. Qual era il contesto socio-religioso di questa profezia? Sempre un testo va letto nel suo contesto. Siamo nel V secolo avanti Cristo, gli ebrei ritornano dai territori babilonesi, ricostruiscono il Tempio di Gerusalemme e vogliono appunto essere fedelissimi alla legge di Mosè, per cui non vanno nella linea dei matrimoni misti, preferiscono il matrimonio, si dice, endogamico, quindi all'interno del popolo di Israele. Ma alcuni sentono come stretto questo e allora vogliono vivere un po' alla maniera appunto degli altri popoli, prendono anche altre mogli. Ma con queste altre mogli entra l'idolatria, entrano i costumi degli altri popoli e il profeta qui rimprovera in nome di Dio. Il Signore, che è sposo fedele del suo popolo, detesta chi infrange il rapporto con la prima moglie, quindi la prassi divorzista. Insomma, mi sembra, dopo leggete la Bibbia anche voi, ci si può confrontare insieme su questo, mi sembra che ci sia un'intenzione di Dio, che è per la felicità delle persone, che vede il matrimonio appunto fedele, monogamico, e poi c'è questo indurimento del cuore dell'uomo che i profeti, soprattutto i profeti, rinfacciavano al popolo. Vi dico solo alcune frasi. Gli ebrei dal cuore indurito procedettero secondo l'ostinazione del loro cuore malvagio. Si ribellarono e contristarono lo Spirito Santo. Indurivano il cuore come un diamante per non udire la legge di Dio e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito per mezzo dei profeti del passato. Ecco, anche il matrimonio entra in questo processo di indurimento del cuore. Arriva Gesù e dice: qui bisogna ritornare in principio. Lui che era in principio presso Dio ci dice qual era l'intenzione profonda di Dio, ma non per mettere delle croci addosso alla gente, che Dio sarebbe, ma per appunto la felicità della gente. Ed ecco che in questo c'è, mi sembra, la progressione. Abbiamo visto la continuità, la discontinuità, Gesù che dice ma io vi dico, la progressione. Come vivere l'amore all'interno del matrimonio? Su questo devo tornare a lungo la volta prossima. Mi sembra di poter dire così: come l'ha vissuto Gesù, se siamo cristiani. Ma Gesù era celibe, verissimo. Però chi crede in Cristo come il rivelatore della volontà ultima di Dio può apprendere dal suo modo bello, singolare, unico di vivere l'amore. Può apprendere i tratti essenziali che si possono vivere in una vita di consacrazione al Signore da celibi o da nubili, oppure soprattutto all'interno del matrimonio. Mi sembra che la sintesi del Vangelo su questo punto sia che l'amore autentico sia totale, fedele, indissolubile e fecondo. Solo alcune frasi. Allora, guardate Gesù, un amore totale. Totale vuol dire ha donato tutto se stesso, sempre. Un amore fedele, capace di amare fino alla fine e perdonare. Questo è perdonare non solo gli amici traditori, ma persino i nemici. Perché l'amore è un attimo che, se vissuto male, diventa odio. Un amore indissolubile, fino alla fine, fino alla morte di croce. Poi un amore fecondo, non nel senso che Gesù ha avuto figli, ma nel senso che comunque con il suo amore ha sempre trasmesso vita, la vita con Dio ultimamente. Perciò mi sembra di individuare qui, e la volta prossima ci dobbiamo tornare, la meta anche dell'amore matrimoniale. L'amore matrimoniale come simile a quello di Gesù, totale, fedele, indissolubile, fecondo. Direi di più, come partecipazione a quello, come capacità di lasciar trasparire quello. Allora capite cos'è l'amore matrimoniale come sacramento. Quando andavamo a catechismo avevamo imparato sacramento, un segno efficace della grazia di Dio, no? Segno lascia vedere, grazia l'amore, l'amore di Dio. Ed efficace perché? Perché chi vive così va in paradiso, e si va in due, e magari vengono dietro anche i figli, questa è la nostra speranza, i nipoti, e le persone che entrano in contatto con noi. Io sono convinto che questa sia davvero un atto di fede, cioè non è che ci sono troppe ragioni qui. Questo sia un atto di fede, e chi riesce a capire Gesù Cristo riesce a capire anche la specificità del matrimonio cristiano come sacramento. Chi crede in Gesù Cristo capisce pure il motivo per cui non ci lasciamo cadere le braccia nei momenti di crisi, di immaturità affettiva, di mancanze d'amore, nostre prima di tutto, ma anche degli altri. Chi crede capisce insomma il motivo, anche per mezzo di tante incomprensioni dei credenti, va bene, il motivo per cui seguitare a credere nel matrimonio come segno efficace dell'amore di Dio, e capisce anche il motivo per cui proporlo anche agli altri. Qual è? Io vi dico la mia idea partendo dalla Bibbia. Il motivo ultimo di tutto questo sta nel fatto che Dio per primo, in Gesù Cristo, ci ha amato in maniera efficace e continua ad amarci attraverso lo Spirito di Gesù Cristo in maniera efficace. Per questo io dico, è questione davvero di fede cristiana. Vi leggo solo una frase e mi avvicino verso la conclusione. Siamo nella prima lettera di Giovanni. Per la relazione coniugale, secondo me, questo testo vale tantissimo. Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Cioè, nel mio gesto d'affetto per mia moglie, lì c'è Dio. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Dov'è carità e amore? Lì c'è Dio. Appunto, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi, perché Dio ci ha fatto dono del suo Spirito. Dio è amore. Perciò chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Capite perché le famiglie possono diventare delle chiese domestiche? Per questa ragione. Capite perché in famiglia si può vivere il comandamento dell'amore di Gesù? Vi spiego questa intuizione che quando l'ho capito ho detto, caspita, vedi, funziona. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Come io vi amo. Questo di solito è letto ed è giusto, come criterio di verifica decisivo, quel come. Se ami come lui ci siamo. Se stai iniziando a capire questo, se stai camminando verso l'amore come il suo, ci siamo. Come criterio di verifica, secondo me c'è di più in questa frase. L'amore di Cristo e del suo Spirito come condizione di possibilità del nostro amore all'interno del matrimonio. E questo dal punto di vista biblico è proprio fondato, perché quel come, in greco kathos, significa anche siccome. Allora, come io ho amato, così amatevi, si dovrebbe tradurre, a mio avviso, prima ancora, siccome io vi ho amato e siccome io continuo ad amarvi attraverso il mio Spirito, allora voi siete diventate capaci di amarvi come io ho amato. Siccome voi siete stati amati e continuate ad essere amati dallo Spirito Santo, e questo è efficace, agisce dentro di voi, voi aprite il cuore a questo, piano piano diventate capaci di amare come. Non si nasce così, lo si impara, ma il maestro interiore è proprio lo Spirito Santo. Per questa ragione, quel come Gesù non è un'utopia. E non è neppure la retorica ecclesiastica di un prete, tra l'altro celibe. No, proprio perché è un dono, proprio perché prima di tutto è grazia di Dio, per questo andiamo all'altare. Proprio perché è un dono di Dio può diventare un comandamento. Proprio perché è frutto dell'azione dello Spirito Santo nei due che vanno all'altare proprio per questo.